è un piacere essere qui per me. E vi prego di fermarvi ogni volta che c'è qualche cosa che vi incuriosisce o che non avete catturato con chiarezza. Sarò piuttosto discorsiva e cercherò di introdurvi appunto alle nave bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Forse già sono nomi per voi familiari, non lo so. E comunque sono delle straordinarie sorgenti che osserviamo nella nostra Via Lattea, nella nostra galassia, ma soprattutto i buchi neri in realtà li possiamo osservare anche in galassie lontanissime, addirittura sono forse i nostri fari che ci permettono di capire come si è evoluto l'universo dal Big Bang. E quindi loro avranno un posto un po' d'onore in questa mia breve dissertazione. Allora, beh, forse già sapete alcune cose perché ve le ha anticipate Fabio Pizzolato. Quando si parla di nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri e si accoppiano queste tre parole, in realtà quello che si intende è un particolare scenario importantissimo che riguarda la formazione, la nascita, l'evoluzione e in realtà la fine delle stelle. Già Fabio vi ha probabilmente detto che le stelle nascono dalle nubi interstellari, sono le fucine dove si formano le stelle, nubi di un milione di masse solari fredde che nell'atto di condensare in sottostrutture formano, diciamo per esempio se ho un milione di masse solari in gas, poi formerò circa 100.000 stelle, 10.000 stelle. Ciascuna avrà la propria massa e le masse sono distribuite secondo una certa legge, ma diciamo posso avere stelle come il Sole, anzi il Sole è la stella più meno diciamo più caratteristica, nel senso è proprio la stella caratteristica nell'universo, però posso avere stelle molto grandi, e molto grandi vuol dire molto massicce, cioè 10 volte più massicce del Sole, oppure posso avere stelle piccole come il Sole o addirittura un decimo del Sole. E la loro storia evolutiva, come vi ha raccontato Fabio, è diversa, non evolvono tutte allo stesso modo, però nell'evoluzione quello che è sicuro è che lasciano un relitto. Allora, quando la stella si trova sulla sequenza principale, brucia nel suo interno l'idrogeno, quando l'idrogeno all'interno del nucleo della stella viene trasformato in elio, il nucleo si contrae, la stella si espande, diventa una gigante rossa, ma poi a un certo punto il nucleo stellare perde la sua stabilità. Non ci sono più, diciamo, forze di pressione che contrastano la gravità, e in questa supergigante si nasconde al suo centro un nocciolo di ferro. Quando tutti gli elementi, tutta la sintesi nucleare si è completata fino al ferro, che è il nucleo che ha la massima energia di legame, per cui nel produrlo si rilascia energia, dunque è una sorgente di energia, questo nucleo di ferro che arriva alla massa di Chandrasekhar, che penso vi abbia detto che cos'è, Fabio, cioè è la massa massima a cui può arrivare, a cui poi si perde la stabilità, quello che succede è un'esplosione di supernova in cui tutto l'inviluppo stellare viene disperso nel mezzo interstellare a causa di un'onda d'urto che si propaga a partire dal centro verso la periferia, e posso lasciare una stella di neutroni oppure un buco nero. Se la stella ha una massa di 10 masse solari, nascerà una stella di neutroni. Se addirittura più massiva, 50 o 100 masse solari, quello che nascerà è un buco nero. Invece stelle come il Sole, per esempio, hanno una pressione lievemente diversa. Bene, io parto da una stella come il Sole, beh, vedete, anche lei diventerà il Sole una gigante rossa quando nel centro del Sole si è formato un nocciolo di elio, grazie alla produzione di elio attraverso la combustione dell'idrogeno, ma a un certo punto, siccome quando la stella diventa gigante rossa la gravità superficiale, la gravità negli strati più esterni si indebolisce, venti stellari e pulsazioni all'interno della stella fanno sì che sostanzialmente si veda questa immagine meravigliosa, di cui poi ne ho riportate alcune, in cui c'è un relitto stellare che si chiama nana bianca e tutto il resto è disperso nel mezzo interstellare. Quindi in generale la cosa interessante e importante da ricordare è che nelle evoluzioni si lasciano dei relitti, che adesso vi descrivo in qualche dettaglio, e si restituisce anche del gas che prima era stato racchiuso nella stella. Perché questa stella, la piccola stella come il Sole, lascerà una nana bianca che è, diciamo, con una massa metà di quella del Sole. Quindi, diciamo, metà viene persa nel processo di evoluzione stellare. Ma invece nel caso di una stella molto massiccia, 10-50 masse solari, il relitto è di una massa solare o al più di 5, e le 55 o le 25 sono state, ritornano al mezzo interstellare. E nel ritornare, questo non possiamo parlarne perché non è l'argomento della giornata, nel ritornare questo materiale che è espulso da un'onda d'urto dal centro, il centro è stato arricchito di elementi pesanti e di conseguenza nell'atto di esplosione e nella perdita dei venti nel mezzo interstellare si porta carbonio, ossigeno, silicio, magnesio, tutti quegli elementi, fosforo, tutti quegli elementi che sono assolutamente necessari per la vita. Quindi noi in realtà nasciamo, la nostra esistenza è dovuta esattamente a questo percorso evolutivo in cui la perdita di massa dalle stelle reimmette nell'universo, nell'intero universo, in ogni galassia, e noi abbiamo un universo dominato da centinaia di miliardi di galassie, vengono rilasciati gli elementi per la vita. Perché durante la fase del Big Bang questi elementi non sono prodotti. Quindi tutti gli elementi più pesanti dell'elio vengono rilasciati in questa fase evolutiva. Quindi studiare queste fasi e conoscere molto bene queste fasi ha delle ripercussioni importanti anche sulla nostra vita nell'universo. Appunto, qui volevo farvi vedere, perché sono immagini veramente bellissime, sono belle quanto un quadro, sono appunto le immagini di quelle che storicamente sono chiamate nebulose planetarie. Il nome è infelicissimo perché coi pianeti non c'è nessuna associazione fisica, ma Herschel, quando le scoprì, sembravano delle nebulose, quindi effettivamente hanno una struttura nebulare, ma non capendo l'associazione e avendo però, diciamo, c'era al centro questa piccola sorgente, le chiamò in questo modo. Queste sono le stelle proprio gigante rosse, sono le ultime fasi evolutive di una stella come il Sole e sono bellissime. Cosa vedete? Vedete una sorgente puntiforme, beh, qui non si vede tanto, ma qui si vede molto bene. Questo è il nocciolo nudo di carbonio e ossigeno, cioè è la cosiddetta nana bianca, è la stella, quello che rimarrà stabilmente e non cambierà più dal momento in cui si forma per un tempo che è più grande del tempo dell'universo. E invece qui vedete, grazie ai venti, l'inviluppo di idrogeno che, riscaldato dalla luce intensa del nucleo, viene investito da questa luce che viene dal centro, e poi per fluorescenza questo gas rimette questi fotoni, cioè tutta questa radiazione a diverse frequenze, e quindi dando una, veramente un'immagine meravigliosa. Le nebulose a livello così di immagini astronomiche sono veramente tra le più belle, insieme alle galassie, sono tra le strutture più belle da osservare ai telescopi. E sì, l'altra cosa, no, diciamo, sì, quello che volevo dire è che la vita di questa struttura, cioè la vita di questa nebulosa, è di circa 10 alla 4 anni, 10.000 anni. Dopodiché si diventa evanescente, si disperde, e quello che rimane è effettivamente la nana bianca. E qui vedete un'immagine di nane bianche che si trovano all'interno degli ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono strutture, aggregazioni di circa un milione di stelle, ne vedete qui in questa immagine, sono tra le strutture più antiche dell'universo, in generale si trovano nella luna della Via Lattea, e sono popolazioni coeve di stelle, e quindi stelle che nascono e si formano da una nube in modo coerente e simultaneo, sincrono, e alcune stelle sono ancora presenti perché non sono ancora evolute, ma vedete questi piccoli puntini? Ecco, queste sono le nane bianche, sono i reliti di stelle che adesso si possono osservare, perché sono di stelle già evolute, sono stelle simili al Sole, che sono già evolute, perché noi dobbiamo ancora aspettare un po' di tempo prima che il Sole evolva, perché queste strutture sono antiche, sono molto antiche, quindi hanno avuto il tempo, tutte le stelle come il Sole in questi ammassi globulari sono evolute in nane bianche. E noi le osserviamo, vediamo ancora la luce, diciamo, di questo nocciolo caldissimo che era nel centro della stella. Abbiamo accesso per la prima volta alle regioni più interne di una stella, perché altrimenti siamo coperti dalla luce che viene dalla fotosfera stellare. Sì, sì. Sì.
E dove prendo l'energia per emettere
luce? È l'energia termica, perché per essere arrivati a produrre carbonio e ossigeno, nella stella si devono essere sviluppate temperature di 100 milioni di gradi Kelvin. 100 milioni di gradi Kelvin. Nel Sole ci sono 10 milioni, ma poi dovrà arrivare addirittura a 100 milioni. E quindi ho una struttura calda che emette come un corpo nero. Sono tutte sorgenti che emettono come un corpo nero e vivono in questo stato di luminosità, non per sempre, perché è chiaro che portandovi energia si raffreddano su un tempo scala dell'ordine di 10 alla 7, 10 alla 9, 10 alla 8, 10 alla 9 anni.
Rispetto
all'universo? A un centesimo dell'universo. E si affievoliscono lentamente nel tempo. Anzi, poi le chiamano nane bianche, ve lo dico subito, tra un attimo, ma in realtà poi nel tempo queste nane bianche saranno sottoluminose fino a che, diciamo, ci sono stabilissime, però perdono tutta la loro luce interna. Appunto, sono piccole, sono nane, perché la dimensione tipica di una nana bianca è la dimensione terrestre. Quindi sono stelline della dimensione un pochettino più grandi del Sole. Sono più grandi della Terra, però hanno una massa che è una, diciamo, la metà o al più almeno un decimo della massa solare. E l'altra immagine, quindi, diciamo, qui le ho rapportate perché così potete apprezzare che dimensionalmente hanno lo stesso diametro, ma ovviamente le nane bianche sono molto più massicce. E la prima nana bianca che fu scoperta e studiata e che pose degli importanti quesiti in fisica anche fondamentale è Sirio B, la compagna di Sirio, che si vede ai telescopi, e vedete la sproporzione. Sirio è una stella più massiccia del Sole, di circa 3 masse solari, e vedete quanto è piccolina, ma è ancora piuttosto calda, ruota attorno a Sirio. Si è potuto capire che sono piccole, perché adesso questa è chiaramente un'immagine presa a un telescopio ragionevole, ma quando si studiavano queste nane bianche, studiavano nel famosissimo diagramma HR, che per gli osservativi è il punto di riferimento delle stelle. Le stelle emettono come dei corpi neri, quindi hanno una temperatura alla superficie che è data da questa, che è riportata in quest'asse, e le luminosità espresse in unità della luminosità solare. Vedete che le nane sono nane bianche perché sono nane, perché emettono un centesimo o un millesimo della luminosità del Sole, tranne le più brillanti, quelle delle nebulose planetarie sono molto brillanti, sono su in alto, perché non si sono ancora raffreddate, le vediamo proprio all'atto di nascita. E sono bianche, cioè perché in realtà, forse mi bisognava spostarle un po' di più, comunque sono più calde rispetto alle stelle ordinarie, diciamo. Si trovano in questa regione di questo diagramma luminosità-temperatura, e quello che purtroppo non ho... loro cosa fanno? Partono da lassù quando nascono, attorno ai 100 luminosità solari, e poi scendono e si raffreddano, quindi nello scendere si spostano poi verso temperature sempre più basse, fino poi a perdersi e a uscire dalla osservabilità. Passiamo alle stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono straordinari eventi cosmici perché, come forse già avete sentito, nascono nel momento in cui si vede una supernova. Forse questo voi l'avete già sentito da più di uno speaker. Questa simulazione è solo carina perché in realtà poi non è una simulazione vera, è solo art computing, fa vedere poi, non so se lo riconoscete, questo relitto stellare, questa figura l'avete mai incontrata nei vostri esplorazioni astronomiche? È la nebulosa del Granchio, è ancora una volta l'inviluppo di idrogeno della stella che è stato espulso perché all'interno il core, il nocciolo della stella è collassato in un punto, in una stella di neutroni, che vi dirò esattamente cos'è. Nel momento in cui io ho il collasso del nucleo, la materia, tutto il gas che lo circonda cade, ma cade su una superficie che è in equilibrio, e quindi è come se io avessi un'enorme ricaduta di gas su questa superficie. C'è un'onda d'urto, questa onda d'urto riesce a trasferire il proprio impulso alla materia, che viene espulsa completamente. Quindi 100 masse solari, 30 masse solari ritornano al mezzo interstellare. Nel momento in cui nasce la stella di neutroni, osservativamente in ottico, dopo circa un mese in realtà, da qualche settimana dal collasso, si vede appunto una stellina brillare a una luminosità che è pari alla luminosità dell'intera galassia. Questo rimane per mesi e poi ovviamente si accendolisce, perché la luminosità dell'intera galassia deriva dall'insieme di un miliardo di stelle che ciascuna stabilmente emette. E in un singolo evento si riesce a mettere quello che l'intera galassia riesce a mettere. Ovviamente la galassia vive per un tempo pari all'età dell'universo, però in quel momento c'è un faro che scoppia nella galassia, e questo è molto importante perché innanzitutto si possono vedere, anche individuare queste stelle che muoiono in galassie che sono, non sono la nostra Via Lattea, e quindi possiamo sempre rapportarci per capire come anche la nostra Via Lattea in realtà è una galassia tra le più ordinarie che esistono nell'universo. E soprattutto possiamo diciamo avere comunque accesso a vedere galassie sempre più lontane, grazie al fatto che lì si è acceso un faro per qualche mese e poi sbiadisce. Ovviamente questa energia è molto importante perché viene ridepositata, questa è un'esplosione, qui voi non vedete, ma anche il gas si sta spostando, quindi c'è proprio un vento che si immette nel mezzo interstellare, quindi energia cinetica, movimento. E quindi diciamo queste esplosioni, se avvengono delocalizzate in tante parti della galassia, riscaldano anche il mezzo interstellare, hanno un ruolo molto importante per regolare i processi di formazione, sono degli stabilizzatori e dei regolatori della formazione stellare. Appunto, noi sappiamo che dentro questa splendida immagine del resto di supernova c'è una stella di neutroni nota come la Crab Pulsar, e ve lo dirò tra poco, perché all'interno di questo relitto c'è un segnale radio che viene emesso ogni 33 millisecondi che ci dice che c'è qualche cosa che pulsa e che c'è un'energia ogni volta che si vede una sorgente cosmica. E invece ho messo a fianco qui l'immagine, questa è l'unica stella di neutroni nota, immaginate che sia passato del tempo, okay? Quindi che si siano dispersi tutti questi vapori di idrogeno, e quello che rimane è la stella di neutroni. Questa è proprio l'emissione simile a quella delle nane bianche emessa da una stellina di neutroni. È un'osservazione veramente molto, molto fortunata, perché è la prima volta che si vede una stella di neutroni nuda e cruda, diciamo, proprio la sua luce che viene emessa dall'energia termica, perché è ancora una stella piuttosto calda. Anche le stelle di neutroni calde si fanno vedere per un po', prima in X e poi in ottico, ma poi moriranno, sbiadiranno e non si potranno più osservare. Però le stelle di neutroni sono, che cosa sono? Che proprietà ha questo relitto rispetto a una nana bianca? È molto molto esotico, perché voi adesso immaginate una stella come il Sole che ha un diametro di 20 km. Quindi dentro una metropoli voi potete ficcare una stella di neutroni. È una stella densissima, perché voi se prendete una massa solare e la dividete per il volume corrispondente a un raggio di 10 km, ottenete che le densità che ci sono in queste stelle sono di quelle nucleari, è la densità dei nostri nuclei atomici, di cui siamo noi fatti, soltanto che è un nucleo gigantesco, macroscopico, sostanzialmente neutroni, per quello che si chiama stella di neutroni, la sua composizione è principalmente neutroni, che si trovano a distanze reciproche confrontabili alla densità nucleare. Se vi dice qualcosa, la densità nucleare è 10 alla 14 grammi per centimetro cubo. Non so se avete, questo è solo una questione di esperienza, i numeri quando sono grandi sono grandi, 10 alla 14 grammi contro il grammo per centimetro cubo, che è la densità media sulla Terra dell'acqua e la densità media del Sole. Questa densità è 10 per 10 per 10 per 10, 14 volte, quindi veramente densissime, e hanno appunto la massa di un sole. Non ho dato questo dato per le nane bianche sono un po' più piccole del sole, e invece hanno una densità di qualche milione di grammi per centimetro cubo. Quindi il Sole 1, le nane bianche 1 milione, 10 alla 14 per le nane bianche, per le stelle di neutroni. E la cosa molto interessante è che se io voglio sfuggire da una stella come una stella di neutroni, devo avere una velocità minima, che si chiama velocità di fuga, è la velocità minima per sfuggire alla gravità della stella, che è il 10% della velocità della luce. Quindi vuol dire che devo veramente avere una velocità elevatissima per poter sfuggire al campo gravitazionale. Sono tra le stelle più, come si dice, compatte, e per compatte vuol dire proprio che sono confinate in così piccoli raggi che la gravità è enorme, enorme, veramente. E quindi bisogna, per sfuggire da una stella di neutroni è piuttosto complicato. Tutte queste stelle, le nane bianche come anche le stelle di neutroni, e vedremo i buchi neri, assolutamente sì. C'è qualcosa attorno, ovviamente. Sì, infatti se io le lascio isolate, beh, proprio isolate, isolate, loro rilasciano la loro energia termica, il loro calore, e poi si spengono. Ma se per caso sono in un sistema binario con un'altra stella, e vi ricordo che il 50% delle stelle nella nostra galassia ha una stella compagna, noi non siamo abituati a pensarlo perché il Sole è una stella isolata, e infatti è solo nelle stelle isolate che si formano pianeti che possono avere orbite stabili per un tempo confrontabile con l'età dell'universo. Altrimenti, se sono con una stella binaria, i pianeti scappano, sono espulsi per interazioni. E quindi, diciamo, pensate di vivere invece che non su una stella isolata, ma di vivere in un sistema dove c'è un'altra stella compagna. Nel senso, una attorno all'altra, orbita attorno all'altra, come Sirio B ruota attorno a Sirio A, similmente. Allora, ci sono dei momenti dell'evoluzione della stella compagna, questa qui rossa, che diventa una gigante rossa, diventa così gigante che riesce a far confluire della materia sulla stella di neutroni, e lo fa attraverso quello che noi chiamiamo disco di accrescimento, ma non è altro che il lento spiraleggiare del gas che attraverso la viscosità che è presente nei fluidi riesce a cadere sulla stella di neutroni. Allora, perché si accende la stella di neutroni e diventa luminosa? Beh, perché se io faccio cadere, sono in un campo gravitazionale, faccio cadere questo oggetto, prima acquista una velocità, all'impatto questa velocità viene dissipata. Noi non ci rendiamo conto dell'effetto perché è minimo, perché però qui c'è stata della dissipazione, e dissipazione vuol dire luce. E qui è la stessa cosa, la materia cade, ma prima di cadere acquista tanta velocità, perché cade nel campo gravitazionale della stella, qui acquista velocità prossima alla velocità della luce, impatta sulla stella ed emette. Quindi la stella diventa luminosa, emette sia perché la materia impatta sulla superficie, ma anche questo disco emette perché è comunque caldo. Ruotando a velocità prossima della velocità della luce e avendo frizione, scalda ed emette. Ed emette radiazione X. Cioè, questi oggetti qui noi non li guardiamo in ottico, infatti sono stati osservati non solo nel momento in cui nasce l'astronomia X, cioè nasce la nostra capacità di mettere nello spazio dei rivelatori di radiazione X, che in realtà hanno rivelato che nella nostra galassia ci sono centinaia e centinaia di queste sorgenti. Sono solo loro che noi, i nostri occhi, non possono vedere semplicemente perché non sono sensibili alla radiazione X. E quindi si accendono come sorgenti X e sono luminosissime. In gergo queste sorgenti si chiamano X-ray binaries e popolano, le abbiamo viste nella nostra galassia e le abbiamo viste anche nelle galassie più vicine, sono delle piccole lucine in X che rappresentano queste stelle di neutroni. Anche una nana bianca può essere accesa da questo processo, ma cosa cambia? Mentre la stella di neutroni è molto compatta, la materia che cade va quasi alla velocità della luce e quindi dissipa molta energia, la nana bianca invece ha la dimensione della Terra, non di una metropoli. Quindi la dissipazione, la materia va più lenta e quindi dissipa meno, emette radiazione più fredda, infatti le nane bianche emettono in ottico e queste sorgenti sono note come variabili cataclismiche. Che si possono osservare con i telescopi ottici, ma anche loro mettono in X un pochettino, sì.
Non c'è possibilità che una di queste stelle ricominci con la fusione nucleare?
No, perché ormai
la materia al calore?
Sì, è un'ottima domanda, sì, in realtà sì. Sì, sì, infatti alla superficie della stella di neutroni, quando la materia cade, l'idrogeno dell'inviluppo stellare cadendo viene combusto in elio e si vedono degli impulsi X, perché quando la materia, quando la combustione dell'idrogeno e dell'elio avvenne alla superficie di questa stella densissima, c'è un'instabilità nucleare, perché le reazioni, perché spiegarlo è troppo difficile, è troppo lungo, e comunque si creano delle piccole bombe sotterranee, negli strati soggiacenti alla superficie, perché queste stelle non hanno un'atmosfera, la stella di neutroni ha un'atmosfera, se si può chiamare così, gassosa di un centimetro con lo spessore. Sono veramente degli oggetti esoticissimi. Però si accendono per una ragione, queste stelle di neutroni sono importantissime, si accendono per una ragione molto importante e assolutamente inattesa, nessuno aveva pensato a questo. Che cosa sono? Sono le pulsar. Nel 1967 in Inghilterra, a Jodrell Bank, Jocelyn Bell, una delle poche studentesse femmine di allora, doveva fare una tesi sulla ricerca di radiosorgenti di galassie lontane con un radiotelescopio che stava per essere completato. E quindi lei doveva, nei primi mesi della sua tesi, in realtà controllare il funzionamento del radiotelescopio, vedere di capire la performance di questo radiotelescopio e distinguere una sorgente radio dal rumore. Okay. Allora, quello che lei fa, vede, perché era molto scrupolosa, nota che c'è una differenza, non so se lo potete notare, tra quella dove c'è scritto interferenza, che è un po' di rumorino, da quell'altro rumorino che oggettivamente non è che sia tanto diverso dal secondo, ok? Cioè non trovate differenza fra CP1919 e invece quel rumore di interferenza. Lei però cosa nota? Nota che se c'è rumore, il rumore entra nel rivelatore, nel radiotelescopio, in momenti non correlati e quindi non c'è correlazione tra l'interferenza e l'istante di osservazione, e l'istante in cui il radiotelescopio punta nella direzione del cielo. mentre quella, l'altro sgorbietto che sembra un'interferenza, notò che in realtà si ripeteva ogni giorno e quindi alla stessa ora, e quindi non era un'interferenza banale. E quindi incominciò a tracciare, la storia è molto interessante, a prendere traccia di questa scoperta, diciamo, senza però capire molto che cosa è, cioè era praticamente, se facendo quello che fece, la carta scorreva veloce, decise di far scorrere la carta che, con la quale si disegnava il segnale lentamente, e allora si accorse che dove c'è quella sorgente il segnale in realtà ricorreva ogni secondo, cioè era un segnale pulito, diciamo, ricorrente ogni secondo, e c'era questa, quindi era un segnale periodico, cosmico, perché veniva dal cielo, e quindi perché prima avevano pensato a possibili interferenze oppure sorgenti radio nell'intorno di Jodrell Bank in Inghilterra, e invece, escludendo la natura umana del segnale e capendo che veniva dal cosmo, diciamo, fecero questa straordinaria scoperta. Però se io vi dico, vedo una cosa così in radio a un secondo, e vi dico chiaramente questa è una stella di neutroni, i passaggi concettuali sono veramente complicati. Cioè, ci vuole molta fantasia per dire che questo segnale mi dice che lì nel cielo c'è una stella di neutroni. E di fatto c'è. E l'idea è questa. L'idea che fu compresa da uno scienziato a Cornell University era che sostanzialmente... Ah, perché prima all'inizio avevano pensato che fossero i famosi ET, ovviamente, soltanto che, e l'hanno pensato per lungo tempo, infatti hanno tenuto la scoperta in rigoroso silenzio, solo pochissimi a Cambridge sapevano di questa scoperta, ma poi dopo, nell'arco di credo qualche settimana, scoprirono un'altra sorgente. Allora, un ET va bene, ma due ET in un'altra posizione del cielo, la probabilità che due civiltà, una volta che abbiamo capito come individuare questi segnali, ci trasmettessero un segnale, vabbè, allora insomma, si abbassava diciamo, valori irragionevoli, e quindi incominciarono veramente a pensare che fosse una sorgente cosmica. Ma assolutamente non c'era un analogo, non c'era storia, non c'era neanche conoscenza a livello così di flessibilità mentale da parte di un astronomo, perché l'astronomo prima degli anni 70 vedeva stelle che non cambiavano mai, insomma, o è più le cefeidi, cioè vedevano un universo piuttosto statico, cioè sorgenti stazionarie, invece qui c'era qualcosa che pulsava, non era una cosa a cui eravamo abituati. Adesso siamo molto più allenati mentalmente di fronte a queste cose, e l'idea che poi si risulta ad essere vincente è che se io ho una stella di neutroni che, essendo così compatta, può ruotare molto velocemente senza spaccarsi, essendo molto molto densa e molto compatta, io la posso portare fino a una rotazione di un millisecondo. Le stelle di neutroni possono ruotare facendo una rotazione su se stesse in un millisecondo, grazie alla loro compattezza. E poiché, come la Terra porta un campo magnetico generato da correnti, il Sole ha un campo magnetico generato da correnti, anche questa stella può avere un campo magnetico generato da correnti. E questa è l'immagine di un campo magnetico che convoglia del gas ionizzato lungo un cono, sostanzialmente, anzi sono particelle che il sistema strappa dalla superficie della stella di neutroni, emettendo in radio, cosa non banale, un impulso collimato. Questo impulso poi in realtà si trova a emettere anche in ottico, in X, e addirittura in gamma, cioè è un impulso che è prodotto in diverse regioni a seconda della regione in cui è prodotto da radiazione di diversa energia. Però diciamo, l'idea è che se io ho una trottola e ho un campo magnetico, perché diciamo che guida l'asse di questo oggetto e la rotazione è disallineata, quello che ho l'effetto faro. E quindi ogni volta che il faro intercetta la nostra linea di vista, chiaramente io vedo il segnale, quindi lo vedo ogni secondo, ogni millisecondo in radio. E l'energia coinvolta è piccolissima, però in realtà è un modo per dire io ci sono, sono una sorgente dell'universo. E in effetti adesso qui, vabbè, questo fosse un diagramma troppo complicato, però per dirvi, non leggete il significato di questo diagramma, è troppo complicato, però vedere tutti questi puntini gialli li potete leggere in questo modo: ogni puntino giallo è una pulsar e questo è il suo periodo di rotazione. E vedete, ci sono pulsar cosiddette a millisecondo, perché ruotano in un millisecondo, altre che ruotano con un periodo compreso fra una frazione e, diciamo, qualche secondo. Dopo si spengono, dopo 10 milioni di anni, però sono una popolazione molto ricca. Adesso nella nostra galassia ne vediamo più di 1500. Quindi, o perché accrescono, cioè perché sono in sistemi binari e scaldano il gas attorno, o per effetto faro, noi vediamo queste stelle di neutroni e sono una componente veramente importante. Questo, per effetto faro, le osserviamo. Bene. E i buchi neri? Beh, i buchi neri sono una soluzione matematica che vi descriverò brevemente. Questa idea è, che cos'è un buco nero? Beh, c'è scritto nella pagina successiva, però un buco nero è un concetto che emerge esclusivamente dalla relatività generale, che è la teoria attualmente più bella e straordinaria che descrive la gravità, la forza di gravità, quella che ci tiene uniti. Ed è l'esempio di un oggetto veramente tra i più elementari che possano esistere, perché è una massa, il Sole, la Terra, un miliardo di soli, confinata dentro un volume nullo. Cioè è il massimo della compattezza, il massimo della concentrazione. Allora, se sulla stella di neutroni, per uscire dal campo gravitazionale della stella di neutroni ho bisogno di una velocità che è un decimo di C, da un buco nero non esco, e quindi è la vittoria estrema della gravità sull'universo. Storicamente fu Schwarzschild a trovare questa soluzione matematica, che sembrava un'astrazione, un interessante gioco soluzione delle quelle equazioni che noi chiamiamo equazioni di campo, che per esempio ci permettono di descrivere il moto della Terra attorno al Sole o il moto di una stella di neutroni attorno all'altra stella. Queste equazioni ammettevano l'esistenza di questo strano oggetto, ma nessuno pensava che fossero reali. Cioè, dice, vabbè, è un gioco matematico. Voi sapete che in matematica si può tutto, no? Si può speculare, diciamo, è il campo dove possiamo raggiungere la massima astrazione senza avere la richiesta di coerenza con la realtà fisica. E quindi, diciamo, per lungo tempo questo fu un concetto a cui gli astronomi e i fisici rifuggevano completamente. Però, appunto, questo concetto di buco nero in realtà per un astronomo è un oggetto reale, pensiamo, si sviluppa appunto in ambito stellare grazie alla consapevolezza che stelle di neutroni non possono esistere sopra le tre masse solari. Cioè non stanno in piedi, collassano appunto, collassano a un buco nero, se la stella è più massiccia di tre masse solari. Quindi era chiaro che se io ho una stella di 50 masse solari, uno si chiede, bene, ma la natura sa che deve sempre formare una stella di neutroni, oppure può anche capitare che il nocciolo della stella sia di 10 masse solari. E allora in questo caso non c'è, voglio dire, quando nasce una stella lei non è che sa, cioè ha la fisica già programmata per finire, cioè è vero che la fisica è programmata per finire in un relitto stellare, però ci sono tante variabili in gioco. Invece, appunto, comunque, dato che le stelle di neutroni non possono essere più massicce, oltre questa massa non possono esistere quelle che noi in gergo chiamiamo stelle, cioè...
Perché dice che non possono esistere sopra le tre masse solari?
Perché queste stelle di neutroni trovano il loro equilibrio, cioè bilanciano la gravità, il Sole bilancia la gravità attraverso la pressione termica. Le stelle di neutroni bilanciano la gravità grazie a un'energia cinetica che posseggono i neutroni, che nasce da un fenomeno quantistico. Cioè, se io ho un neutrone, il neutrone è una particella, però su scala piccola è anche un'onda, e un'onda ha una certa estensione. I neutroni non amano sovrapporre le proprie funzioni d'onda, devono avere ciascuno il proprio spazio, non è possibile mergere, come noi vogliamo la nostra sede e il nostro spazio. Quindi in questa stanza io posso accumulare tot persone, ma poi non posso eccedere un certo numero perché le sedie si compenetrano, le sedie non si vogliono compenetrare nei nostri corpi. Allora l'unico modo per, diciamo, questa non compenetrazione è una forza di repulsione, perché le due sedie non possono avvicinarsi più di tanto. Questa è la forza di degenerazione, pressione di degenerazione neutronica, che tiene in piedi la stella. Soltanto che oltre una certa densità non ce la fa più. A un certo punto non riesce a controbilanciare la gravità. Cioè se la stella diventa troppo pesa massiccia, vuol dire anche troppo densa, a un certo punto questa forza non riesce a controbilanciare la gravità. E per oggi, per quanto conosciamo della fisica delle particelle elementari, non c'è nessun modo per contrastarla. Però possiamo sempre essere aperti, nel senso che magari... Cioè, infatti è da qui poi che i buchi neri, se esistono, sono anche... ci dicono che, vabbè, della fisica microscopica molto non è ancora capito, però insomma non riusciamo a trovare, chi ci dice che sotto un'altra scala c'è qualche altra forza? Non lo sappiamo, non lo vediamo, né i nostri acceleratori tipo CERN ce lo possono dire. Quindi però siamo lì insomma, cioè, per non farcela. E quindi appunto, se i buchi neri erano una realtà matematica, gli evoluzionisti delle stelle dicono, beh, guardate, noi non ce la facciamo più a tenerle queste stelle se sono più grandi di tre masse solari. Devono diventare qualche cos'altro, perché la nostra fisica ci dice che non le riusciamo più a mantenere in equilibrio le stelle di neutroni. Di conseguenza, che cosa sono? O una cosa che non sappiamo, o quello che non sappiamo lo chiamiamo buco nero. E quindi che cos'è? Appunto, il buco nero è il concetto estremizzato di un collasso a densità infinita. Mentre la stella di neutroni ha una densità 10 per 10 per 10, 14 volte, il buco nero è densità infinita. Nel senso che la gravità è così estrema che l'unica possibilità per la materia è di confinarsi in un volume nullo dal punto di vista macroscopico. Poi magari la meccanica quantistica ci aiuterà. Però è la vittoria della gravità su tutte le forze presenti in natura con le conoscenze che abbiamo oggi. Cioè non può la gravità essere bilanciata da nessuna forza. E la ragione lo potete capire perché se dall'equivalenza famosissima che l'energia è uguale alla massa, in relatività speciale, se io la massa è, due masse si attraggono, è il fatto di possedere massa che fanno sì che loro si vedano e si attraggano, ma la massa è anche energia, quindi io posso contrastare la gravità con dell'energia, la pressione, ma a un certo punto posso aumentare anche l'energia per contrastarla, ma a un certo punto è un gatto che si mangia la coda, quell'energia produce gravità, è un effetto altamente non lineare e quindi alla fine io ho la singolarità. Però questa singolarità è invisibile a noi osservatori, perché, cosa che ci volle moltissimo tempo prima che menti straordinarie, ci è voluto veramente tantissimo tempo per capire che se questa singolarità si forma, e si forma se la stella è molto massiva, il core della stella, il nucleo della stella collassa, bene, è avvolta da quello che, non so se l'avete mai sentito nominare, si chiama orizzonte degli eventi, è un bellissimo nome. Questa non è la superficie del buco nero, come la superficie della Terra, come la superficie che definisce una stella di neutroni. Cioè se io vado su una stella di neutroni, quando arrivo a una distanza di 10 km dal centro, io mi siedo sulla stella di neutroni. Ho una gravità intensa, però mi siedo. Qui invece, se cado su un buco nero, attraverso questa superficie, perché è una superficie virtuale. Non c'è la superficie, è un volume ideale, sferico, che però mi segna un confine, una separazione fra l'esterno, l'universo, noi e tutto quello che c'è dentro questo orizzonte. Perché, non so se ce l'ho, sì, vediamo un attimino, sì, oltrepassato l'orizzonte, cosa succede? Allora, se supponiamo di avvicinarci, se avessi una stella di neutroni mi fermo, mi schiaccio, mi impatto, mi uccido, però arrivo e sento la superficie. Se io invece cado sulla stella, sul buco nero, oltrepasso questa riga, questa frontiera, e poi perdo per sempre il contatto con il mondo esterno. Perdo contatto perché se io porto con me una torcia per dire guardate che io sto arrivando sul buco nero e vi avverto con della luce, io quando sono passata attraverso questa superficie non riesco più a mandare nessun segnale luminoso. Quindi io ho perso il contatto causale con il mondo esterno e non posso più riuscire, dato che nemmeno la luce riesce a riuscire, men che meno una particella. E quindi questo orizzonte individua un mondo che è causalmente disconnesso dall'intero universo. Quindi se io voglio esplorare un buco nero, devo decidere di fare il kamikaze. Non ho altro modo, devo uccidermi. E non posso in realtà comunicare ciò che vedo. Posso solo comunicare fino all'istante in cui io non attraverso. Soltanto che poi per giochi della relatività, in realtà se io sono un osservatore e sa che il mio compagno è andato ad esplorarlo, io non lo vedo mai cadere sul buco nero, però non riesco mai, non vedo, a un certo punto perdo la sua luce, perché la sua luce è spostata sempre verso il rosso, sempre di più, perché deve anche lei uscire da questo burrone, no? E quindi per uscire deve perdere energia, quindi cambiare frequenza, e quindi praticamente perdo comunque il contatto. Ma le due visioni sono molto difficili anche da digerire concettualmente per ognuno di noi, sono effetti strani. Però il punto è, quando io oltrepasso questo orizzonte non ho più accesso a quello che era il mondo esterno, è proprio un buco nero, si cade e non si ritorna più. Se io pensassi di confinare pensassi di confinare il sole e farlo diventare un buco nero, perché magicamente spengo tutte le pressioni che lo tengono in equilibrio, il buco nero, che ha il sole, che ha una massa solare, collasserebbe e il suo orizzonte degli eventi sarebbe un raggio di 3 km. E vi faccio notare che la stella di neutroni di una massa solare per un pelo ce l'ha fatta, okay? C'è solo un fattore 3 di differenza. Ma posso anche pensare non di avere un buco nero di 5 o 10 masse solari, che sono in realtà quelli che si producono dalla morte delle stelle massive, ma nel nostro centro galattico c'è un buco nero di 1 milione di masse solari. E su questo ve ne parlo, magari salto altre cose perché è una scoperta che mi aspetto riceverà presto il Nobel, e comunque è una scoperta di enorme impatto astronomico. Cioè voi pensate, 1 milione di soli confinati dentro l'orizzonte degli eventi, e l'orizzonte degli eventi in questo caso, 1 milione di soli, lo avete confinato in quello che ho scritto 0.02 AU. AU vuol dire Astronomical Units, l'unità astronomica è la distanza Terra-Sole. Quindi dentro un centesimo della distanza Terra-Sole posso confinare 1 milione di soli. Uno dice, vabbè, stiamo scherzando, non esistono. E invece sì, esistono al centro probabilmente di tutte le galassie. Sì. Quella sotto è l'analogo, perché osservativamente, diciamo, un buco nero di 1 milione ospita una galassia, non so se avete già visto le immagini delle galassie, ma questa è una galassia spirale, è simile, noi viviamo in una galassia simile a questa. Invece questa è una galassia ellittica, è proprio una palla di stelle, è molto massiva, ci sono miliardi, centinaia di miliardi di stelle, e dentro al centro di qui si trovano addirittura buchi neri da 1 miliardo di masse solari. La Terra, se diventasse un buco nero, sarebbe della dimensione di un cubetto di zucchero. E vabbè, qui c'è, ma la Terra non è un buco nero, il Sole non è un buco nero, le galassie non sono un buco nero, perché in ogni struttura cosmica la gravità è controbilanciata con, nel Sole, la pressione. Una galassia come questa non è un buco nero di 10 alla 11 stelle, sono 10 alla 11 stelle che, muovendosi rapidamente, non cascano l'una addosso all'altra. Quindi la gravità è sempre bilanciata mediamente in tutto quello che osserviamo, tranne che nei buchi neri.
Scusi, domanda che magari è subito, ma voglio dire, all'interno dell'orizzonte degli eventi c'è questa gravità immensa?
No, la gravità sì.
E all'esterno, cioè al limite cosa succede?
È intensissima, sì.
Attrae.
Sul Sole, ruotiamo attorno al Sole.
No, certo, ma
però è verissimo.
Al centro della galassia, se c'è un buco nero,
si mangia tutto.
Volta alla volta,
infatti, esattamente questo qui posso anche saltarlo, lo spin, ho visto che sono i 6, succede, no, gli stellari li avete visti, beh, ogni buco nero, ma questa è un'immagine, vediamo se anche un buco nero si accende esattamente come una sorgente X, come una stella di neutroni. Io posso sostituire il buco nero, il gas spiraleggia, si infiamma e cade, e addirittura è ancora più caldo, perché lui ha accesso a regioni ancora più di più grande gravità.
Quindi lo vediamo quasi.
Sempre lo vediamo, e vediamo moltissimi di questi candidati buchi neri, si chiamano, e ne misuriamo la massa. Tutti quelli che vivono nei sistemi stellari sono buchi neri attorno ai 5-10 masse solari. E li vediamo proprio grazie. L'unico processo che permette di vedere un buco nero è questo: quando mangia gas o mangia stelle. E le mangia, per l'appunto, perché la sua gravità è così intensa che riesce ad attrarre. Ci devo andare un po' a trovarlo, perché il buco nero è piccolo. Io devo avere del gas che va dentro una regione dell'unità astronomica. Non è che noi siamo invasi da tutto sto gas, no? Nel nostro sistema solare diciamo, non abbiamo un'invasione di gas o stelle. Ogni stella ha la sua traiettoria, non viene a disturbarci, perché altrimenti ci distruggerebbe noi, e quindi diciamo è ordinato. Però al centro si può accumulare del gas, ed è questa la ragione per cui ci sono questi buchi neri supermassivi di miliardi di soli in tutte queste galassie, sempre nei bulge, sempre in cose sferiche, per ora, si trovano questi buchi neri. E vabbè, voglio risalire a questa immagine. Sì, sì.
Prima che cambi.
Sì.
Prima hai detto una cosa che mi ha sollecitato, una cosa che avevo già sentito. Se noi guardassimo, dicevo, l'osservatore, che come la torcia, come la luce, passa l'orizzonte degli eventi, a un certo punto non vedremo più neanche la luce. Ma lei diceva, vedremo l'osservatore che si ferma. Io una cosa che ho letto, che nel buco nero il tempo non scorre.
Sì.
Cosa vuol dire?
Questo è una cosa complicata. Non sono complicate, però sono regole di come io misuro i tempi. Allora, se io cado su un buco nero attraverso l'orizzonte, chiaramente vado incontro a regioni di più sempre grandi densità, per cui, non so, la differenza di gravità tra il piede e la testa è grande, mi spacco tutto, ma se fossi puntiforme, io cado, non mi succede niente, e io sono sempre convinta di mandare i miei segnali fuori al mondo esterno, e lo posso fare finché non l'ho attraversato. Quindi io, osservatore che cade sul buco nero con il proprio orologio, dice: io sono caduto, sono partito dalla Terra tot, sono caduto nel buco nero tot, e basta. L'osservatore sulla Terra ha un orologio che è diverso dall'orologio che porta l'astronomo, l'astronauta che cade. E quindi il suo misura di intervalli, siccome gli intervalli di tempo che scandiscono il correre del tempo sono diversi da luogo a luogo, l'osservatore che cade dice: guarda, il mio orologio fa il tic ogni secondo. Ma quello là sulla Terra che lo vede allontanare dice: no, guarda che il tuo orologio fa tic ogni 30 minuti. Quindi a te il tuo tempo non passa, la tua unità di tempo, il tuo intervallo è molto più lento, okay? Perché sono intervalli le unità di misura. E quindi io dico che per me l'orologio che ha lui segna un tempo sempre più lungo. E quindi io dico, vabbè, poi alla fine il tempo si congela, non arriva mai. Sono le misure di tempo, lo so, è una cosa piuttosto difficile da capire, ma non c'è contraddizione, diciamo, non c'è contraddizione nella misura, è soltanto che per noi abbiamo un concetto intrinseco di tempo universale, per cui il mio tempo è il tuo tempo, è il tempo ovunque, e invece no, il tempo cambia di luogo in luogo, e la mia misura di tempo è diversa. E quindi per me un intervallo di tempo dura 8 secondi, per un altro può durare molto di più. Allora ci dobbiamo, però la relatività fornisce le regole per non avere ambiguità. Lei non è ambiguità. nostro senso intuitivo di tempo, che noi abbiamo, la nostra mente ha sviluppato il concetto di tempo newtoniano e di spazio isotropo e uniforme, e quindi che chiaramente, beh, non a caso Einstein ha rivoluzionato il nostro modo di pensare, ma ognuno di noi che studia relatività, prima di riuscire ad assorbire questi concetti ci vogliono anni, prima anche di familiarizzarli, di sentire che li hai capiti, perché non è poi solo l'aspetto matematico, che forse quello è il meno problematico, è poi l'avere un termine di confronto. Per cui, diciamo, anche noi, che cosa succede? Quando il gas, diciamo, ruota attorno al buco nero, noi vediamo la luce fin tanto che il gas è esterno all'orizzonte degli eventi. Dopodiché il gas è caduto, il buco nero è diventato sempre più massiccio e quindi lui ha cresciuto la sua massa, e quindi è questa la ragione, riteniamo, per cui al centro di queste galassie si possono trovare dei buchi neri, appunto, di milioni di soli, proprio perché hanno mangiato massa, ma non si sa ancora, è una sfida concettuale, qual è il seme, cioè qual è il più piccolo buco nero che dentro una galassia si è formato. Non abbiamo ancora idea, non lo sappiamo, abbiamo tante ipotesi ma non lo sappiamo.
Per astrazione, alla fine dei tempi, se così fosse, tutti i buchi neri dell'universo collasserebbero gli uni sugli altri fino ad arrivare al punto matematico che ha originato il Big Bang.
Posso risponderle tra un attimo? Sì, perché ci sono due o tre cose che devo dire. Sì, però poi ne parliamo. Volevo solo farvi vedere questo, perché poi è arrivata l'Ilaria, perché questa è un'osservazione bellissima, che, diciamo, può avere, secondo me ha un impatto, ma non è un impatto sociologico importante, come è stata la scoperta del sistema solare, inteso come sistema copernicano, sole e pianeti che ruotano attorno, però l'idea di capire che cosa c'è al centro di una galassia parte da questa familiare immagine del nostro sistema solare. Noi abbiamo il Sole che domina il campo gravitazionale e i pianeti ruotano attorno, in realtà il Sole attrae i pianeti attraggono il Sole. La corrispondenza è reciproca perché è una forza reciproca attrattiva, e i pianeti non cadono sul Sole, noi ruotiamo perché possediamo momento angolare, ruotiamo, però le leggi di Keplero ci dicono che Mercurio ruota più velocemente della Terra, di Marte, di Giove, di Urano. Più mi allontano, più la velocità di rotazione diminuisce. O diciamo, più mi avvicino, aumenta. Allora, io posso pensare, e questa è l'osservazione che ha richiesto sviluppo di tecnologie in infrarosso molto importanti, di immaginare di avere un telescopio, in realtà infrarosso, che mi permette di puntare nella regione del centro galattico. Il centro galattico è una regione splendida perché è adagiato sulla Via Lattea, e dove ci sono le nubi, i cirri più neri, lì c'è, dove c'è Sagittario a Star, cioè la costellazione anche di Sagittario, lì c'è il centro della nostra galassia, cioè la nostra galassia è una galassia come questa, braccia spirali, il disco del piano con le stelle, le nubi gassose, c'è quello, il cosiddetto bulge stellare, cioè una configurazione sferica di stelle, punto nella direzione del centro galattico, che è la direzione anche attorno al quale il Sole ruota in 270 milioni di anni. E quello che sono riusciti, con delle tecniche straordinarie, a in infrarosso, dove la radiazione non è assorbita dalle polveri, a guardare proprio lì, dove c'è una debolissima sorgente radio nel centro della galassia, e addirittura di guardare a distanze veramente straordinarie di qualche decina, adesso non mi ricordo, è 0. Ma sarà una cinquantina di unità, no, cinquantina, 1000 unità astronomiche, credo, e sono riusciti a tracciare, lo faccio rivedere perché è troppo bello, il moto di queste stelle. Cioè, le osservazioni, questa è realtà, non è fantasia, sono nell'arco di una decina d'anni i movimenti visti in cielo da questi telescopi, e quello che si è scoperto è che ci sono una ventina di stelle che ruotano, i loro movimenti sul cielo sono consistenti con le leggi di Keplero, cioè sono proiettate sul cielo, che hanno un unico fuoco. Il Sole sta sostanzialmente nel fuoco dell'ellisse, e allora se io vedo il moto proiettato, misuro le velocità, ho un numero ben preciso di misure, dalla legge di Keplero, perché qui non è ancora necessaria la relatività per fare questi conti, vedo che la massa necessaria per spiegare questi moti, che sono delle ellissi, e le ellissi sono gli unici moti consistenti con una massa puntiforme, come il Sole, perché ci devo andare vicino per vedere che è una stella e non è un punto, sono consistenti con un buco nero di 4 per 10 alla 6 masse solari. E questa è l'evidenza osservativa più importante nella storia dell'astronomia della esistenza dei buchi neri, e questa è la stellina privilegiata perché è quella che si muove più vicino al massimo punto di avvicinamento, la distanza minima di avvicinamento, e lì ci sono due dati, i dati blu sono di un gruppo in Germania, i dati rossi sono di un gruppo in America, ed è importante, due gruppi indipendenti che misurano la stessa cosa perché le misure sono sofisticatissime, e appunto questa stellina, eccolo qui, si muove molto eccentrica, ha una separazione di 10 alla 15, a 100 unità astronomiche, lo rileggo e lo ritraduco, e quindi vuol dire che c'è una massa oscura che noi non vediamo, perché noi non vediamo uno stellone, vediamo niente, che impone la rotazione a tutte queste stelle. Ed è dark questa massa, e c'è una sorgente radio debolissima, quindi la cosa interessante è che noi abbiamo un buco nero che non sta in realtà mangiando molto gas, che accende e illumina, è quiescente perché altrimenti lo vedremo, in realtà vediamo questa piccola sorgente radio, e che è sicuramente legata, e quindi diciamo, se noi facciamo il viaggio con questo concludo nella nostra galassia, entriamo nelle regioni centrali e vediamo che è sempre presente in quasi tutte le galassie piuttosto massicce, ma come la nostra, un buco nero. Se è attivo, il gas con i suoi vortici si riscalda ed emette prevalentemente in ultravioletto, in ottico e in X. E se invece non c'è gas, perché dipende da quanto gas il sistema complessivo è in grado di fornire, da come si destabilizza il gas dentro la galassia, o altrimenti quello che possiamo vedere sono questa aggregazione di stelle che hanno velocità elevatissime perché lì c'è una massa puntiforme confinata in un volume che è straordinariamente piccolo. non lambiscono ancora l'orizzonte degli eventi. Questo è, diciamo, probabilmente ci sono altre stelle più vicine, però è sempre più difficile penetrare a distanze che sono invece di una frazione di unità astronomica. Dobbiamo avere delle stelle luminose e quindi insomma possono benissimo non esserci, e qui siamo ai limiti. E quindi quello che noi pensiamo è che nell'universo ogni galassia, per qualche ragione, ha al proprio centro questo buco nero supermassivo, che non sappiamo ancora capire come si è formato. Però sembra essere un prodotto generico dell'evoluzione delle strutture del cosmo. Ci regalano sempre un buco nero al loro centro. E non che lui divorerà l'intera galassia, perché le stelle si muovono e quindi evitano di cadere, a meno che non ci sia una destabilizzazione che le porti giù. Per esempio un merger, una collisione tra galassie, può destabilizzare, scambia tutti i moti delle stelle e può portare del gas sul buco nero. Però tendenzialmente, quindi, le galassie sono strutture che, però, un po' rispondendo alla domanda che faceva la signora, più passerà il tempo, più questo buco nero crescerà in massa. E
diciamo che quello che sappiamo è che non può diminuire.
Non può diminuire. Poi c'è l'effetto quantistico di Hawking, però quello...
Si parla anche di vaporizzazione.
Sì, sì, sì. In realtà, quello che è che farò una lezione anche su questa cosa qua, in realtà... Sì, vabbè. E comunque diciamo i buchi neri sono il prodotto della relatività generale, che è una teoria che non ha nulla a che vedere con la teoria quantistica che descrive i nuclei, gli atomi, la chimica sostanzialmente del mondo microscopico. Sono due mondi ancora separati, i fisici vogliono unirli ed è difficilissimo concettualmente. Però Hawking, cercando di fare questo tentativo concettuale complicatissimo, ha capito che sull'orizzonte degli eventi posso creare particelle elementari dall'energia del campo gravitazionale, perché magari non lo so, anche quello forse non lo sapete, però a livello, non dico di laboratorio quasi, ma se io ho un campo elettrico in un certo volume dello spazio, che siamo pieni di campi elettrici sulla Terra, e diciamo l'intensità del campo elettrico è così elevata che c'è energia per produrre coppie di elettroni e positroni, cioè io posso produrre dall'energia del campo coppie di particelle. E siccome che il campo gravitazionale è energia, posso creare energia, posso convertire energia in massa. E quindi quello che Hawking ha dimostrato è che sull'orizzonte posso creare particelle. Una particella se ne va, coppie di particelle, perché se una va a destra l'altra deve andare a sinistra per conservare il momento. Quindi nell'atto di formazione. Quindi una particella arriva all'infinito, una particella cade sul buco nero. Ma questo ho speso energia, e quindi l'ho spesa utilizzando l'energia del buco nero. Quindi io estraggo energia in questo modo, e il buco nero si dice che evapora. Ma mentre un buco nero astronomico evapora in 10 alla 64 anni, cioè ci vogliono decine e decine di età dell'universo prima di vederli evaporare, i buchi neri piccolissimi, perché io in generale posso pensare a un buco nero di massa arbitrariamente piccola, una particella, infatti una particella elementare in qualche modo è un mancato buco nero, questi possono evaporare in un lampo gamma molto rapidamente, e si pensa che ci potrebbero essere questi eventi nel Big Bang o diciamo nell'universo primordiale. Se si sono creati questi mini black holes, questi possono sono tutti evaporati, per cui non ci sono. Però in generale queste strutture, se riusciamo ad aspettare un tempo enorme, ritornano in luce in qualche modo, ritornano in particelle e radiazioni. Quindi diciamo negli studi filosofici ci sono queste visioni molto dark dell'universo, che in effetti diventerà sempre più buio, con sempre meno sorgenti, e diciamo l'evaporazione dei buchi neri sarà una delle poche sorgenti ancora di energia, se estrapoliamo a tempi straordinariamente lunghi.
Abbiamo tempo per un paio di domande.
Che differenza c'è tra una stella di neutroni e una magnetar?
La magnetar è una stella di neutroni con un campo magnetico intensissimo, 10 alla 15 Gauss contro...
mezzo Gauss, quello della mezzo Gauss
della Terra, quello del mezzo interstellare è micro Gauss. È una stella con un campo magnetico così intenso che ogni tanto, per effetti complicati di induzione elettromagnetica nella magnetosfera, spara particelle di alta energia. È molto simile a una pulsa, cioè è il contorno dei processi fisici che hanno sede sulla stella di neutroni. È una è una stella di neutroni con un grande campo magnetico.
Come nasce? Che tipo di processo subisce rispetto alla normale stella di neutroni?
Ma lei, questo campo intenso, a lei non fa niente, perché
nasce quando la stella muore.
Quando la stella muore, il core collassa, il core ferro collassa, sicuramente in quel momento diciamo il campo magnetico si amplifica per la famosa legge, se siete matematici, divergenza di B uguale zero, cioè che si conserva il flusso del campo magnetico, e se gli do un volume e una superficie sempre più piccola lui si deve innalzare. Però non basta, ci sono sicuramente correnti intense elettriche, la materia è altamente superconduttrice, che produce correnti che producono campi magnetici. Quindi è una naturalissima, cioè diciamo in realtà il meccanismo fisico non è che sia ancora molto chiaro, però non perturba gli animi dei teorici, perché lo può portare, a seconda di come si sono sviluppate le correnti, dato magari il campo magnetico della stella progenitrice era più alto della media, oppure la dinamica del collasso ha favorito delle correnti, queste stelle di neutroni hanno un campo magnetico che è 100 volte più grande della media.
Mi scusi, che differenza passa tra pulsar e quasar?
La pulsar è la stella di neutroni, punto. Ed è quella, l'effetto faro, ed è esattamente l'immagine pittorica che voi dovete avere, è questa qui del rotatore della magnetosfera piena di plasma che ruota con l'asse magnetico disallineato rispetto all'asse di rotazione, e l'effetto faro che fa sì che io veda sempre solo l'impulso. Il quasar invece è il buco nero super massiccio, non ho avuto il tempo di dirlo, che emette radiazione X. Allora ho visto che ce l'avevo molto, ecco, questo qui è il quasar. Cosa mostra questa immagine? Questa è un'immagine bellissima dell'Hubble Space Telescope, purtroppo non si vede molto bene, però queste sono tutte galassie. Ok? Queste sono tutte galassie, tutte queste macchioline tranne questa che è una stella. Hubble Space Telescope ha puntato in una regione buia del cielo, è uno spillo, ha guardato una regione proiettata sul cielo pare alla capocchia di uno spillo da Valle, se c'è uno spillo, e vedete, tutte queste sono galassie, come la nostra, diciamo, più o meno, alcune sono, queste qui saranno delle ellittiche, queste ci sono delle spirali, qui qui non si vede bene, ma ce ne sono alcune che interagiscono. Puntini sono galassie. In X la corrispondenza non è proprio 1-1, ma una su 100 di queste galassie ha questi puntini. E questi puntini sono i quasar, cioè le sorgenti quasi stellari, perché nasce da qui la parola, quasi stellar objects, che sono buchi neri, come quello che sta al centro della nostra galassia, che mangiano gas e si accendono in X. E quindi la corrispondenza è, per ogni galassia, diciamo, c'è un buco nero. Guardo in ottico, vedo le stelle, guardo in X, vedo il buco nero.